Radio Italia 5 presenta Il Parco Racconta. Un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il Parco Racconta. Storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Il Parco Racconta. Quando la radio ti racconta la natura. Buongiorno e ben ritrovati con il Parco Racconta, settimanale di informazione realizzato in collaborazione con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Apriamo con una notizia dell'ultima ora, una notizia nell'aria già da tempo, ma ora al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna è giunta l'ufficialità. L'area protetta dell'Appennino Tosco-Romagnolo è stata insignita del diploma Wilderness. Grande orgoglio per questo risultato, che premia sforzi e obiettivi gestionali volti a preservare le ultime grandi zone di natura selvaggia del vecchio continente, dando una visibilità a livello europeo con conseguenti benefici anche in termini di afflusso turistico. A conferire il diploma è stata la European Wilderness Society, l'associazione internazionale con sede in Austria e riconosciuta dall'Unione Europea, che ha per obiettivo proprio quello di scoprire, certificare e mettere in rete i più remoti angoli di valore naturalistico all'interno delle aree protette del continente. Approfondiremo questo argomento nel prossimo numero del nostro notiziario. Il servizio di apertura di oggi riguarda un'iniziativa che è in corso proprio adesso all'antico lanificio di Stia in Casentino. Si inaugura infatti una mostra dedicata ad un importante anniversario. Nel 1914 le foreste di Campigna, della Lama e di Badia Prataglia divengono proprietà dello Stato. Oggi riserve naturali biogenetiche costituiscono il cuore di quello che è uno dei più importanti parchi nazionali d'Europa. La mostra, che rimarrà aperta fino al 16 maggio, è curata da Emanuele Vezzano ed è stata realizzata anche con Giovanni Quilghini, capo dell'Ufficio Territoriale per la Biodiversità del Corpo Forestale, con sede a Prato Vecchio. Che cosa c'è di unico in questa mostra? E qual è oggi lo stato delle foreste casentinesi? Quali le attese sia di tutela che di sviluppo che si possono avere nel futuro? Il nostro inviato lo ha chiesto proprio a Giovanni Quilghini, 53 anni, fiorentino, laureato in scienze forestali all'Università di Firenze, formatosi poi sul campo, proprio nelle foreste del Casentino, con il professor Michele Padula. Oggi Quilghini ricopre quello stesso ruolo dirigenziale, occupandosi in prima persona delle riserve biogenetiche, 5.400 ettari di foreste uniche, cuore pulsante del Parco Nazionale.
Cominciamo a cercare di far percepire ai nostri ascoltatori che non possono vederci che cosa è la bellezza di questa mostra che rimarrà aperta qui a Stia fino al 16 maggio prossimo.
Bene, questa mostra è il risultato di un lavoro pensato e realizzato in sinergia con il Parco Nazionale nell'occasione del centenario dall'acquisto da parte dello Stato della cosiddetta foresta casentinese. Nel 1910 la legge Luzzatti, che istituiva l'azienda speciale per il demanio forestale, gli si affidava appunto il compito di predisporre, acquistare e realizzare un demanio forestale, un patrimonio pubblico, all'interno del quale provvedere a rimboschimenti, a tutte quelle opere che erano necessarie alla nazione. Nel 1914 l'allora direttore generale Sansone fa un contratto e acquista da privati la foresta casentinese. Questa era passata dalle proprietà granducali alle proprietà private della famiglia Lorena, era stata poi venduta all'inizio del Novecento e lo Stato l'ha ricomprata nel 1914.
Quindi se l'atto di nascita data circa proprio un secolo fa, perché il centenario fu di fatto festeggiato a giugno 2014 proprio, però questa mostra ci porta ancora più indietro e ci fa scoprire delle cose anche nuove e anche inedite, giusto?
Sì, giusto. Diciamo chiaramente questa è una foresta ricchissima di storia. Non sempre la conservazione degli archivi è andata avanti senza problemi. Ci sono stati due conflitti bellici, quindi ci sono persi dei documenti, altri sono risultati privi di alcune parti fondamentali per comprenderli. L'idea della mostra nasce e si sviluppa intorno a delle carte storiche del 1837 realizzate dal servicoltore granducale Siemoni, Carlo Siemoni, insieme a Siland, e che sono mantenute presso l'ufficio di Prato Vecchio e che sono state di recente acquisite, sono state completate con documentazioni provenienti dall'archivio di Praga grazie alla nostra collaborazione con l'Università di Firenze nel corso di una tesi di laurea, e quindi abbiamo via via intorno a queste importanti documenti si sono andate depositando tutta una serie di documentazioni collaterali che hanno permesso di comprendere meglio e di approfondire quelli che erano i lavori di ristrutturazione della foresta che il Granduca aveva voluto. Da lì in avanti c'è poi tutta la gestione dello Stato con un excursus storico. Mi preme soltanto aggiungere che attraverso questa mostra si comprende un po' anche qual è stata l'evoluzione del pensiero forestale, della politica, della gestione di queste importanti foreste. Da una visione e da una missione di tipo produttivistico, il legname era considerato come una materia di grandissimo valore e pregio, ci siamo evoluti verso una forma, diciamo, di gestione che tenesse sempre più conto degli aspetti legati alla conservazione, legati alla tutela della biodiversità.
La foresta casentinese esce da questo lavoro di studio che avete fatto e che porta appunto alla mostra con un primato, è vero?
Sì, diciamo, la foresta casentinese capisce, diciamo, di avere un primato, che è il primato della foresta assestata da più lungo tempo, si dice. Traduco forse perché un tempo si parlava di assestamento forestale intendendo dire tutti quegli atti che riguardavano la pianificazione della gestione della foresta. Quindi se noi riconosciamo che la pianificazione fatta nel 1837 con tutti i suoi documenti collaterali, tutte le sue attività, è stata una pianificazione che ha portato ad oggi ad avere queste foreste, di questo interesse, di questa importanza, è chiaro che la pianificazione è nata allora e quindi non si tratta di foreste giovani neanche da questo punto di vista.
Dunque, lei prima parlava anche dei periodi difficili che la foresta ha attraversato, facendo l'esempio delle due guerre.
Certo.
Proprio di questi giorni, di queste settimane, il verificarsi di eventi atmosferici eccezionali che hanno causato gravissimi danni all'interno anche delle foreste. Non le chiedo un inventario perché so che ci vorrà ancora molto tempo, però si è trattato veramente di un evento eccezionale nella storia di queste foreste, danni come mai si erano visti prima.
La foresta nella sua lunghissima storia è andata incontro a gravi fenomeni sia per volontà degli uomini, e quindi qui ci riferiamo agli eventi bellici durante i quali la foresta è stata spogliata dei preziosi abeti, una volta da noi perché avevamo bisogno di utilizzarne i proventi economici, quindi nel 1915 che ci accingevamo al primo conflitto, invece a seguito della seconda guerra mondiale furono le truppe inglesi che passando portarono via questo legname come preda di guerra, comunque come indennizzo. In quelle occasioni l'azienda di Stato dovette rimboschire. Oggi la foresta ha raggiunto la sua maturità. Andiamo incontro a fenomeni che sono stati definiti eccezionali e che secondo me sono eccezionali. Però un dato è certo, che si ripetono con intervalli di tempo molto stretti. Abbiamo avuto una grave burrasca, grave per il danno che ha fatto, l'11 novembre 2013, nella sola foresta di Camaldoli, si sono schiantati 6.000 metri cubi di legname e oggi ci troviamo a fare di nuovo una conta dei danni in foresta, con la differenza che questa volta sono stati interessati anche fabbricati.
Certo, 6.000 metri di legname che se ne vanno in poche ore è un dato che fa impressione, soprattutto perché si parla di foreste di particolare pregio. Quelle che dipendono dal suo ufficio sono le riserve naturali biogenetiche, quindi identifichiamole.
Sì, le riserve naturali biogenetiche sono riserve dello Stato, gestite appunto dal Corpo Forestale dello Stato attraverso gli uffici per la biodiversità. Ci abbiamo la foresta di Camaldoli e una parte della riserva di Badia Prataglia nel versante toscano, e la riserva di Campigna, Badia Prataglia, Foresta della Lama e Sasso Fratino, che sono invece nel versante romagnolo. Praticamente occupano la parte centrale, topograficamente centrale, del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi ed anche quella più elevata.
Si tratta di circa 5.400 ettari di foresta. Lei è tornato nell'ufficio territoriale delle biodiversità di Prato Vecchio da circa 3 anni con il ruolo appunto di capo di questo ufficio. Dal punto di vista della sua esperienza, qual è il futuro di queste foreste?
Le foreste hanno sicuramente un futuro ottimo, direi, no? Perché la cosa che bisogna valutare è quale sarà il futuro del rapporto che avremo noi con le foreste, perché questi fenomeni possono essere anche visti da un certo punto di vista come espressione della dinamica naturale di popolamenti che, giunti ad una certa fase fisiologica, sono soggetti a crolli e quindi riparte la dinamica, quindi la rinnovazione, eccetera. Questo in un'ottica in cui l'uomo non è centrale, certamente. Se invece ci proviamo a mettere anche la nostra presenza, allora io devo dire che queste foreste vanno incontro a una trasformazione. Le fustaie d'abete bianco a densità colma, cioè belle, fitte, prive di lacune, che caratterizzavano le pendici del Casentino, almeno nella zona di Camaldoli, e che sono note per essere la foresta monumentale di Camaldoli, sicuramente vanno incontro a un frazionamento. Questo naturalmente provocherà un aumento di quelle situazioni di margine con altri tipi di popolamento che, dal punto di vista della biodiversità, non sono affatto negative. Certamente noi dovremo fare tutti uno sforzo per capire che questa dinamica è in atto ed è inevitabile che sia così, perché questi boschi sono di origine artificiale, cioè sono stati piantati prima dall'opera dei monaci, poi dall'opera dell'azienda di Stato Foreste Demaniali, e quindi vanno incontro tutti insieme le piante alla loro età. Noi ci dobbiamo aspettare un'evoluzione, dobbiamo capire che questa evoluzione è tanto importante quanto il mantenimento dello status quo, e quindi lavoreremo per cercare di recuperare quel legname, anche per monitorare l'effettiva evoluzione naturale di questi popolamenti.
Il Parco racconta, quando la radio ti racconta la natura. E adesso cambiamo argomento e parliamo di formazione. Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi organizza per martedì 17 marzo dalle 9.30 alle 18 presso il centro visita di Badia Prataglia una giornata di aggiornamento in collaborazione con UTB e CTA del Corpo Forestale dello Stato e Unione dei Comuni del Casentino, rivolta alle guide del parco, guide ambientali escursionistiche che operano nel territorio dei comuni del parco e agli operatori dei centri visita e delle strutture dell'ente, con l'intento di informare sulle principali attività svolte dai soggetti sopra menzionati. L'aggiornamento proseguirà per tutta la giornata e vedrà alternarsi come oratori i vertici dell'ente per i vari settori, dalla promozione alla sorveglianza, dalla pianificazione alla direzione politica. Sono previsti, fra gli altri, gli interventi del presidente dell'ente parco, Luca Santini, e del direttore, Giorgio Boscagli. Una notizia interessante per i fotografi e gli amanti di questa forma di arte visiva. Il Parco Nazionale, in collaborazione con l'associazione BioArt Visual, ha indetto un concorso fotografico aperto a tutti, amatori e professionisti, dedicato alla natura del parco. Si potrà partecipare con immagini relative alle seguenti categorie: paesaggio, mammiferi, uccelli, piante e funghi, altri animali, composizione e forme. Il tema dell'anno vede come protagonisti i grandi patriarchi della foresta. Gli alberi più antichi del parco saranno rappresentati con immagini che sappiano coglierne la maestosità e il fascino sia nella loro interezza che nei piccoli dettagli. Ripresi solitari o immersi nel bosco, con animali o piante a cui danno cibo e rifugio, con il sottobosco brulicante di vita o con i colori mutevoli delle stagioni, i guardiani della foresta dovranno sempre essere parte del soggetto principale. Saranno selezionate da una giuria di esperti fotografi internazionali 9 immagini per le prime 6 categorie e 40 scatti per la settima, che verranno raccolte in un volume fotografico. Con alcune di queste immagini verranno poi realizzati una mostra fotografica, una multivisione ed il calendario ufficiale del Parco Nazionale per l'anno 2016. In palio complessivamente un montepremi di oltre 4.000 euro tra denaro e attrezzatura fotografica. Domenica 29 marzo tornano le iniziative di Neve e Natura, foreste incantate per imparare a sognare. Nel periodo del risveglio della natura dal torpore invernale, viene realizzata un'escursione per entrare in punta di piedi nei boschi, godere di silenzi ovattati e panorami gelati grazie alle abbondanti nevicate delle scorse settimane. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con l'associazione Ho imparato a sognare di Stia, che si adopera in favore della ricerca contro le malattie genetiche. Possibilità di pranzo convenzionato. Per la realizzazione dell'attività è richiesta la prenotazione. Il ritrovo è in località Campigna, comune di Santa Sofia. Tutte le informazioni per partecipare si possono ottenere anche sul sito dell'ente parco all'indirizzo www.parcoforestecasentinesi.it. E vi ricordiamo in chiusura che sempre sul sito web dell'Ente Parco potete trovare, fra l'altro, anche le puntate già andate in onda di Il Parco Racconta, nell'apposita sezione alla quale si accede direttamente dalla home page. Ci salutiamo con l'ascolto di un brano musicale, The Three R's di Jack Johnson. In America le 3 R indicano le basi scolastiche: leggere, scrivere e far di conto. Jack Johnson le riadatta in Reduce, Reuse e Recycle, ossia ridurre, riutilizzare, riciclare, per insegnare ai bambini, ma anche agli adulti, il numero perfetto di cose da poter fare per un mondo più pulito. A risentirci la settimana prossima con Il Parco Racconta. 3, it's a magic number. Yes it is, it's a magic number. Because 2 times 3 is 6, and 3 times 6 is 18, and the 18th letter in the alphabet is R. Yeah, we got 3 R's we're gonna talk about today. We gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Well, if you're going to the market to buy some juice, you gotta bring your own bags and you learn to reduce your waste. We gotta learn to reduce. And if your brother or your sister's got some cool clothes, you could try them on before you buy some more of those. Reuse. We gotta learn to reuse. And if the first 2 R's don't work out, and if you gotta make some trash, well don't throw it out. Recycle. We gotta learn to recycle. We gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Because 3, it's a magic number. Yes it is, it's a magic number. Il Parco Racconta, un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il Parco Racconta, storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Il Parco Racconta, quando la radio ti racconta la natura.